morire in vita e poi rinascere. È il rito sciamanico per eccellenza, è il rito di morte e rinascita. Finché non saprai come morire e poi rinascere, rimarrai un viaggiatore infelice su questa terra oscura. Il viaggio, volenti o nolenti, si compie. Il punto è, lo fai da vittima oppure lo fai da co-creatore dell'evento?
Selene Calloni Williams ha vissuto come monaca buddista in Sri Lanka, ha studiato con sciamani in Siberia e oggi guida migliaia di persone con lo yoga sciamanico e la psicologia immaginale.
Mi ha presa e mi ha portata in un ermitaggio della foresta buddista e mi ha detto: Selene, devi stare qui un po' a imparare il buddismo e a praticare la meditazione.
Che cosa significa vivere per davvero?
Esserci, essere nell'attimo presente, non essere nella mente.
Quali sono i poteri dell'anima?
Per fare reale esperienza della vita è necessaria una sola cosa.
Selene, benvenuta al Symposium Podcast.
Benvenuta.
Grazie.
Brindiamo agli animali.
Che bello.
Io adoro gli animali.
Brindiamo ad Aki che è qui con noi.
Esatto.
Selene, quali sono stati i 3 episodi che hanno caratterizzato la tua vita e che ti hanno portato ad essere la Selene di oggi?
Allora, il primo episodio è quando è morto mio padre. Io avevo solo 19 anni, lui era l'unica persona di riferimento della mia vita. Sono entrata in una profonda depressione, volevo andarmene da questo mondo e ho incontrato un gioielliere di Firenze che voleva costruire un villaggio turistico in Sri Lanka e mi ha detto: vuoi venire a lavorare con noi in Sri Lanka? Per me lo Sri Lanka era come andarmene via da questo mondo. Tanti anni fa era veramente un altro mondo. Allora ho detto sì. Sono partita e là poi ho incontrato il mio primo grande maestro, che è stato Michael Williams, che poi è l'uomo di cui porto il nome per questioni di lignaggio esoterico. E infatti nel 2006, dopo un po' di anni che Michael aveva già lasciato il corpo, a Guwahati in Assam ho partecipato all'ultimo rituale iniziatico del lignaggio, che è la Chakra Puja, e lì il maestro ha preso 2 coppe, ha versato il liquido di una coppa nell'altra, ha detto: adesso Michael è dentro di te, e da quel momento in poi, secondo la tradizione, il discepolo deve portare il nome del maestro, no? Solo che Michael si chiama Williams perché era un Tamil, ma era stato adottato da una famiglia inglese che viveva in Sri Lanka, al centro, all'interno dell'isola, aveva delle piantagioni di tè. E insomma, questo nome non mi sembrava tanto un nome da portare. Sai, si fosse chiamato Ananda, Chukmarasvami, sai, questi nomi che vedere, no? Con lo yoga, con l'induismo, con tutta questa tradizione che lui insegnava, ma Williams. E quindi all'inizio io non ho fatto questo. Infatti nei miei primi libri, che ormai sono usciti più di 30 anni fa, io sono Selene Calloni. Però a un certo punto ho sentito che invece dovevo rispettare la tradizione. Perciò da un certo punto in poi sono Selene Calloni Williams. E l'incontro con Michael ha salvato questa mia incarnazione, perché lui mi ha portata su questo sentiero straordinario dello yoga, dello sciamanismo, mi ha portato a conoscere le tradizioni degli Adura, dei Tovil, che sono le tradizioni dei Vedda. I Vedda sono le popolazioni aborigene dello Sri Lanka che ancora oggi vivono nascoste nelle foreste, dormono nelle grotte. E quindi poi da lì io ho sentito che questo era proprio parte della mia anima, e da allora ho sempre avuto interesse per le tradizioni sciamaniche dei popoli. Dopo, quando Michael ha lasciato il corpo, io ho approfondito tradizioni sciamaniche di altri popoli, in particolare lo sciamanismo turco-mongolo in Siberia, in Mongolia, da cui i miei libri Il profumo della luna, Discorso alla luna, e poi per terminare gli ultimi 10 anni ho approfondito le tradizioni dello sciamanismo giapponese, che sono poi le tradizioni degli Yamabushi. Gli Yamabushi sono gli sciamani di tradizione Shugendo del Giappone. La parola Yamabushi vuol dire nascosto tra le foreste. E quindi, insomma, tutta la mia vita si è direzionata in questa direzione, lo sciamanismo, lo yoga. Poi, tra l'altro, siccome all'inizio, malgrado lo yoga, malgrado i tovil, i rituali sciamanici, io comunque ero sempre un po' triste, un po' agitata. E mi ricordo che avevo adottato una cagnolina, si chiamava Jacqueline, ma un giorno l'ho trovata morta nella septic tank, che era un contenitore dell'acqua, no? E allora lì mi è tornata a galla tutta la disperazione della morte di mio padre, e allora ho cominciato a camminare nel mare. Lì proprio dove eravamo a Kadua c'era una corrente calda, ho detto basta, seguo questa corrente calda nell'oceano e non esco più. Però i ragazzi che lavoravano per il villaggio mi hanno ripescata, e Michael mi ha guardato e senza dirmi una parola mi ha presa e mi ha portata in un ermitaggio della foresta buddista dal venerabile Gatatera, che era un monaco buddista di tradizione Theravada, che aveva creato intorno a sé un romitaggio della foresta, e mi ha detto: Selene, devi stare qui un po' a imparare il buddismo e a praticare la meditazione. E poi io ci sono rimasta 6 anni nel romitaggio, e quindi non solo lo yoga, non solo lo sciamanismo, ma anche il buddismo, Theravada, la meditazione hanno salvato questa mia incarnazione, devo dire. E anche lì poi, dopo il buddismo Theravada, che ho approfondito moltissimo perché ho ricevuto anche l'ordine monastico, i voti di prima di Samaneri e poi del bhikkhu, cioè del monaco, non bhikkhuni, monaca, perché erano gli anni 80 e negli anni 80 il lignaggio femminile non era ancora tornato in uso, sarebbe tornato in uso solo nel 97, e quindi io sono diventata monaco, non monaca. E poi lì, anche lì, dopo dal buddismo Theravada, tutti gli anni successivi ho continuato ad approfondire le tradizioni buddiste. Non mi sono fermata a un'unica scuola, a un unico insegnamento. E ho approfondito il buddismo himalayano, tantrico, anche perché è molto connesso con lo sciamanismo turco-mongolo, no? Gli sciamani della Mongolia e della Siberia sono anche detti sciamani gialli, perché sono un po' buddisti e un po' sciamani. E poi negli ultimi 10 anni ho avuto questa grande passione per il Giappone, quindi non solo ho approfondito le tradizioni degli Yamabushi, degli sciamani giapponesi, ma anche le tradizioni buddiste, del buddismo, specialmente il buddismo esoterico del Giappone, lo Shingon. E da qui tutti i miei libri sul Giappone, no? Shirin Gyoku, Il bagno di foresta, Ikigai, Ciò per cui vale la pena vivere, Wabi Sabi, La bellezza della vita imperfetta, Ikigai, no, Kintsugi, scusa, Riparare l'anima con l'oro della consapevolezza, 4 libri ho scritto sul Giappone.
Ma dal punto di vista dello studio di così tante culture, tradizioni, e avendo maestri da culture diverse, hai trovato concetti comuni raccontati in modo diverso, ma che volevano spiegare lo stesso concetto? Se sì, quali? E quante cose effettivamente sono sempre le stesse e quante cose sono viste proprio in maniera completamente differente?
Tutte le tradizioni sapienziali del mondo hanno un cuore comune. E questo cuore è sicuramente la ricerca della libertà, la liberazione possibilmente in vita. E i pilastri attraverso i quali si ricerca la libertà sono il riassorbimento del reale, il ritiro delle proiezioni, che poi è anche alla base, no, della psicoanalisi. Io poi, quando ho lasciato la foresta e sono tornata qui in Europa, ho studiato psicologia, mi sono laureata in psicologia e poi ho conosciuto in Svizzera, dove abito tuttora, James Hillman, il grande psicoanalista, che è diventato il mio grande maestro occidentale. E lui diceva sempre: la psicoanalisi è un grande cammino di ritiro delle proiezioni. Se tu pensi che Naropa, monaco buddista, tantrico, molti secoli prima, in tutt'altra parte del mondo, cioè in Himalaya, diceva: il buddismo è un cammino di riassorbimento del reale, ritirare le proiezioni, riassorbire il reale, è il medesimo cammino, no? Che cosa vuol dire? Vuol dire riconoscere lo stato di sogno, cioè tutto ciò che vedo, sento, sperimento è immagine, sogno, proiezione, il senso dell'oggettività delle cose, per quanto ci sembri reale e concreto, perché la nostra mente inganna la coscienza, no? E in verità è un'illusione. Tutto è sogno, tutto è apparizione, tutto è vacuità, si dice nel buddismo, dove vacuità non vuol dire niente, vuol dire possibilità, pura potenzialità, ma non è sostanzialità, non è oggettività. Ma non è solo nel buddismo, in tutte le tradizioni sapienziali. Pensa all'induismo, no? Nel Lingam Purana si dice: l'esistenza è la danza di Shiva. Shiva, danzando, risveglia la materia e ne fa onde pulsanti di un suono che pervade l'universo. Questa è poesia, ma è anche scienza, perché oggi anche la scienza, no, ci parla del vuoto come realtà ultima della materia. Quindi riassorbire il reale vuol dire realizzare lo stato di sogno, realizzare che tutto ciò che viviamo è solo come se fosse vero, ma è in verità simbolo. Viviamo in un mondo simbolico, che è un mondo immaginale, e questo sogno è nostro, cioè noi siamo i sognatori del sogno. Quindi ritirare le proiezioni vuol dire riassumersi la responsabilità per tutto ciò che abbiamo sperimentato, per tutte le emozioni che proviamo, no? Responsabilità che non è colpa, perché quando riassorbi la realtà la porti al di là del bene e del male, no? Quindi tu sei al di là del bene e del male, sei il sognatore del sogno. Quindi riassorbire il reale, ritirare le proiezioni è il fondamento,
il filo comune.
È il filo comune. Questa è una colonna. L'altra colonna è il matrimonio mistico. Per gli alchimisti, le nozze alchemiche, no?
Ce le puoi spiegare?
È quando ti ritrovi profondamente unito all'universo, al divino, no? Il divino come principio universale, come si dice nel buddismo Dharmakaya, no? E ti rendi conto che sei in una relazione inscindibile di non dualità, umano e divino sono il due in uno, distinti ma non separati. In questo rapporto è un rapporto altissimamente creativo, no? Procreativo, quindi è un rapporto erotico, intendendo con Eros l'energia creativa dell'universo. Ecco, questo è il matrimonio mistico che io ho ritrovato in tutte le tradizioni sapienziali e sciamaniche dei popoli che ho conosciuto. Effettivamente così, no? Se tu pensi, nel buddismo c'è la figura, buddismo esoterico, tantrico, c'è la figura del Vajradhara o Vajrapani, che è il Buddha raffigurato nell'unione erotica con la sua compagna. Se vai nei templi buddhisti in Himalaya, in Bhutan, in Tibet, vedi queste statue gigantesche, no? Nel Sancta Sanctorum dei templi, con il Buddha assiso in postura del loto, la sua compagna in braccio, uniti nel coito, no? Nell'induismo ne abbiamo di coppie divine, Shiva e la sua Parvati, la Shakti divina, Rama e Sita e così via. Nel cristianesimo esoterico, nell'gnosticismo, si parla della coppia del Cristo e della Sofia e così via, no? Ogni tradizione spirituale, non solo, ma anche ogni tradizione sapienziale, per esempio è uscito l'alchimia, no? Le nozze alchemiche, hanno al centro questo simbolo, l'unione umano e divino intesa come nozze alchemiche, come matrimonio mistico. Vedo che lei c'ha il mio libro Daimon. Il Daimon è proprio il rappresentante del divino nella nostra vita, è il rappresentante del divino come spirito guida, e con il Daimon effettivamente noi abbiamo una relazione erotico, creativa, continua e costante, a meno che non viviamo prigionieri della mente, perché se siamo prigionieri della mente razionale, la mente analitica, allora chiaramente non possiamo renderci conto di questa grande creatività che esiste nella relazione col Daimon e col divino.
Prima di approfondire questo concetto, che sicuramente è uno dei temi fondamentali che volevamo vedere nell'intervista, mi è venuta una domanda importante. Dato che tutte questa antica conoscenza che si rinchiude in due pilastri in cui che ci hai detto appena adesso, sicuramente sono tutti d'accordo, come mai oggi fa fatica a emergere come concetto che può aiutarci a vivere la vita?
Ma guarda, Suzuki, che era un grande esponente del buddismo zen, diceva: il cammino spirituale è un empirismo radicale, vuol dire che bisogna praticare, perché questi concetti, quando li senti, in qualche modo li riconosci e dici: ah, wow, sì, è vero. Però se non pratichi non serve a nulla, devi fare esperienza di questo.
E quindi attraverso la meditazione, la preghiera, cosa?
Attraverso la meditazione, la preghiera, che poi sono due facce della stessa realtà, vero? Perché quando mediti il divino parla con te, quando preghi sei tu che parli con il divino, ma sono sicuramente due aspetti della medesima attività.
Certo, ecco, mettersi quindi in ascolto.
Sì, fondamentalmente l'esperienza è la vita, no? E quindi bisogna vivere per davvero, è questo il punto. L'esperienza è vivere per davvero, perché non è che basta nascere per vivere. Cioè, nascere è un'immagine, anche morire è un'immagine. Vivere per davvero.
Per te cosa significa vivere per davvero?
Esserci, essere nell'attimo presente e quindi non essere nella mente. Perché se sei nella mente sei nelle credenze, sei nei concetti, sei nelle teorie e quindi non sei nell'esperienza. Quindi per essere vivo per davvero devi uscire dalla mente. Devi fare esperienza reale, il che non vuol dire che non pensi più, ma vuol dire che superi la mente meramente logica, razionale, analitica, entrando in una mente enormemente più vasta e vera, che James Hillman, il mio maestro occidentale, chiamava il pensiero del cuore. Sri Aurobindo, grande yogin, chiamava overmind, la sovramente. A me piace chiamarla la mente poetica. Mm-hmm. Di fatto è l'istinto risvegliato, l'istinto consapevole. Quindi pensi come la foresta, sei terra, foresta che pensa, e allora fai esperienza vera, come la fa un albero, come la fa un animale, esperisci veramente. che ancora non vuol dire essere oggettivo, ma vuol dire essere nel cuore, cioè vuol dire amare, vuol dire darsi, offrirsi. E perciò per fare reale esperienza della vita è necessaria una sola cosa: non avere paura. Perché se tu hai paura, puoi passare la vita a meditare, a praticare yoga, a fare qualsiasi pratica, ma non arriverai mai da nessuna parte. Quindi l'ingrediente fondamentale per fare esperienza è il coraggio. Ci vuole solo quello, avere coraggio. È questo che manca oggi, no? E purtroppo anche i modelli che vengono propagandati ad oltranza, come il modello terapeutico, ci privano di questo coraggio, perché ci spingono a filtrare l'anima attraverso le categorie diagnostiche, a ritenere che nell'anima e nelle sue immagini, che poi sono le immagini che abitiamo, ci sia sempre qualcosa di sbagliato, qualcosa che non va, qualcosa di malato, qualcosa da cambiare. E quindi non abbiamo mai il coraggio di essere ciò che siamo, perché abbiamo sempre questa necessità di dover guarire da qualcosa o di dover migliorare qualcosa. Ma in verità, come diceva Ramakrishna, non solo non c'è nulla che possa nascere e nulla che possa morire, ma non c'è neanche nulla che possa cambiare o trasformarsi. Io domani esce il mio libro nuovo, no? Diario di una sciamana, e inizia con queste parole: prima di venire al mondo io ero la stessa, poi prima di entrare nell'eremitaggio della foresta ero la stessa, dopo l'eremitaggio della foresta ancora sono la stessa, e per quanto la danza del mondo cambierà intorno a me, io sarò sempre la stessa. Cioè questo coraggio di essere ciò che siamo, al di là di salute, malattia, di bene, di male, di vita, di morte, di buono, di cattivo, è un coraggio di cui il mondo tende a privarci a scopo di sfruttamento. Perché è chiaro, no, che se tu ti senti in qualche modo malato, difettoso o ancora non arrivato da qualche parte, o senti che ancora devi imparare qualcosa, ecco, cioè avrei sempre bisogno di qualcuno, di qualcosa, e sarei sempre un soggetto manipolabile, sfruttabile, sarai cioè oggetto del consumo. E quindi questo mondo è proprio strutturato per impedirti di avere coraggio, perché se hai coraggio sei libero, e quindi non sei più oggetto del consumo e non sei più manipolabile, no?
Per riprendere il controllo e la libertà anche in questa vita, no? Voglio ritornare un attimo al concetto del daimon. Innanzitutto sono curioso di sapere qual è la tua definizione personale di daimon.
Eccolo qua.
Ciao, il mio daimon. L'abbiamo chiamato.
Il mio amore.
Nel momento
il mio
giusto.
Daimon. È lo spirito guida, no? È quello che ti prende per mano e ti porta ad avere coraggio. Per esempio, vorrei ritornare un passo indietro. Un passo indietro quando stavo raccontando la mia storia e dicevo, prima ero depressa, anzi di più, disperata. Poi ho incontrato lo yoga, ho incontrato il buddismo, la meditazione, e questo mi ha salvato questa mia incarnazione. E poi ho detto, prima io ero la stessa, dopo io ero la stessa. Allora, che cosa fa il daimon? Il daimon non ti porta a guarire la tua depressione, la tua tristezza, la tua sindrome. Esattamente all'opposto, ti prende per mano, ti porta dentro, 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 profondamente, nella tua ombra, nella tua oscurità, per permetterti di comprendere che quella è proprio la tua forza e che non c'è nulla da guarire. Semmai c'è da andare al di là della paura, quella paura che ti fa credere che sprofondare sia male. Ma in verità, se tu sprofondi e sprofondi, è come Alice nel Pozzo delle Meraviglie, arrivi in un luogo dove puoi recuperare la tua integrità, cioè quel luogo dove ci sono tutti i frammenti di anima che hai perduto e li puoi recuperare. Gli sciamani la chiamano caccia all'anima, no? Come fai a fare il soul retrieval, il recupero dell'anima, se non sprofondando nell'underworld, nel mondo infero? E ti ci vuole proprio una malattia che, guarda caso, è la tua più grande risorsa, è il tuo daimon, è quella che ti guida nell'ombra e nell'oscurità per andare a recuperare i frammenti d'anima che hai perduto. Mi spiego?
Sì, sì, è come se noi avessimo capovolto il senso delle cose. A volte magari una cosa molto negativa la viviamo solo come negativa, quando in realtà è quella guida.
Assolutamente. Un grande psicoanalista negli anni Ottanta ha pubblicato un libro che allora andava per la maggiore, era famosissimo, si intitolava "Se incontri Buddha per la strada, uccidilo". E in questo libro lui affermava la nostra anima nera è il nostro più grande potere. E, beh, è proprio così. È lì, nell'ombra, che c'è la nostra più grande forza. E quello che ti conduce nell'ombra è proprio ciò che normalmente gli individui rifuggono.
Certo.
Tra questo c'è anche proprio la tua malattia. Ma infatti gli sciamani di tutte le tradizioni del mondo chiamano quella che noi diagnostichiamo come depressione, loro la chiamano malattia sciamanica. Io, tra i tanti libri che ho pubblicato, più di 30 ormai, non tengo neanche più il conto, ci sono le carte dei Nat. I Nat sono gli spiriti che vivono sul monte Popa, nella foresta birmana, nel Myanmar. E io ho incontrato i Nat grazie a una sciamana che poi è diventata mia carissima amica, che si chiama Wai Lan Lan. Lei, siccome era di famiglia benestante, eccetera, ha studiato a Londra, è diventata avvocato e quando è ritornata in Myanmar ha aperto uno studio di avvocatura a Rangoon o Yangon. E, però poco dopo ha avuto la malattia sciamanica, cioè la depressione. Ma la sua famiglia l'ha riconosciuta come malattia sciamanica e quindi, anziché ospedalizzarla, darle psicofarmaci, insomma portarla in un sentiero terapeutico, è stata affidata a un budo, un maestro spirituale, è stata con lui nella foresta per 14 anni e dopo 14 anni è ritornata nella società come sciamana, non più come avvocato, ma come sciamana. Ecco, vedere uno stato dell'essere come malattia sciamanica o come patologia, insomma, è un confine sottilissimo. D'altra parte, tra l'illuminato e il folle c'è un confine sottilissimo, eh? Entrambi sentono la voce del divino ruggire da dentro. Il folle si spaventa e viene travolto. L'illuminato non ha paura e viene illuminato. Ma il confine è sottilissimo.
Questo avvocato, che è stato 14 anni con il maestro, Su cosa ha lavorato per prendere questa depressione, quindi questa malattia sciamanica, e farne un punto di forza?
Io non ero là con lei in questi 14 anni, ma sicuramente su cosa lavori? Fai il viaggio ctonio, cioè il viaggio sotterraneo, che poi è il viaggio sciamanico. Scendi nell'underworld, nel mondo infero, dove tutti i frammenti d'anima che come umanità abbiamo perduto sono rifugiati e dove possiamo ritrovarli. E quindi è un percorso che ti porta al di là della mente razionale, della mente analitica, che esprime la volontà dell'uomo di esercitare un controllo, un potere, no? Sulla natura, e arrivi ad abbracciare l'istinto consapevole, l'istinto risvegliato, che poi è quella overmind, cioè quella sovramente di cui ci parlano i saggi e gli illuminati, che ci attende al di là della mente razionale, analitica.
A tuo avviso qual è la missione degli esseri umani in generale? O se ne abbiamo una comune o tutte diverse?
Se sei arrivato fino a questa parte del video significa che vuoi crescere, vuoi imparare e vuoi migliorare, ma soprattutto che vuoi trovare un sistema pratico per farlo. Ecco perché sotto vostra richiesta abbiamo creato il Symposium Club, il primo club esclusivo per l'eccellenza personale. All'interno del club ogni mese potrai formarti da nuovi esperti su soldi, salute, relazioni, spiritualità e molto altro. Tutto all'interno di un ecosistema che ti permetterà di raggiungere i tuoi obiettivi, eventi dal vivo, coach personalizzate e tutto quello che serve per passare da un punto A a un punto B. Per saperne di più, clicca qui sotto, il link in descrizione.
Beh, la missione è una per tutti, no? È solo che si declina in tantissime forme per ciascuno di noi, ma di base è una, e quale vuoi che sia, te la racconto col mito di Psiche Amore, no? Psiche, come la chiamava Omero, è l'anima, ed è una ragazza fortunatissima all'origine, perché è amata dal più bello di tutti gli dèi, Amore, che le concede ogni cosa prima ancora che lei possa chiederla, e la ama di notte. Le pone una sola condizione: io ti amerò al buio, non mi potrai mai vedere. E Psiche ha tutto, ma le manca una cosa, la consapevolezza, cioè non può vedere. E allora Amore, che la ama infinitamente, decide di darle anche quello, oppure è lei che lo chiede, è uguale, tanto Psiche e Amore sono il due in uno. Sta di fatto che a questo punto viene in essere la mente, che nella leggenda è rappresentata dalle sorelle di Psiche, che iniziano a insinuare in lei il dubbio. Ma tu sei sicura che questo che ti ama di notte e non si fa mai vedere sia davvero un dio? E se fosse che è un demonio? Ah, lo devi vedere, lo devi vedere. E così Psiche accende il famoso lume, vede che chi le sta dormendo accanto è il più bello di tutti gli dèi, capisce la sua immensa fortuna, ma in quel momento perde tutto, perché vuoi che il lume che ha acceso porta in essere qualcosa che prima non c'era, cioè l'ombra, e lei lo perde di vista, vuoi che una goccia d'olio bollente cade sul corpo di Amore, lui si sveglia, capisce che lei lo ha tradito, insomma Psiche perde Amore. Dunque l'obiettivo di tutti è ritrovare Amore, perché questo è l'obiettivo dell'anima, e non esiste qualcosa come la mia anima, la tua anima, la sua anima. Esiste l'anima, l'anima mundi, come dicevano gli antichi, l'anima del mondo. L'anima non ha un'individualità, perché l'io è la mente, quello che filosoficamente parlando chiamiamo mente, psicologicamente parlando è il senso dell'io. L'anima non c'entra con tutto ciò, non ha un'individualità. Quindi per tutti l'obiettivo, la missione è ritrovare Amore. Poi questa missione si declina in vari modi, in tantissime forme. E proprio per ritrovare amore è che l'anima proietta l'esistenza, no? Incominciando dall'immagine di morte. La prima immagine che l'anima proietta è proprio quella di morte, perché è grazie a questa immagine, no, che lei può di nuovo spegnere il lume, darsi, offrirsi nel sacrum facere, no, e ritrovare amore. Però come fa a proiettare un'immagine di morte senza proiettare un'immagine di nascita? E come fa a proiettare un'immagine di nascita senza un'immagine di matrice, di utero, di madre? E come fa senza un'immagine di padre? E dove li mette questi due? Deve proiettare tutta un'immagine di mondo, di epoca storica, di località geografica e tutti gli antenati. E così l'anima proietta tutta questa grande creazione immaginale che è l'esistenza, all'unico scopo di riconoscere, rendere evidenti le sue paure, i suoi attaccamenti, quelli che l'hanno portata ad accendere il lume, cioè le credenze mentali, no? Le paure, riconoscerli e superarli per ritrovare amore. È solo che poi, se noi viviamo rifugiati nella mente, moltiplichiamo all'infinito le credenze, gli attaccamenti, le paure, e anziché avvicinarci all'obiettivo ci allontaniamo.
Tu spesso parli della psicologia immaginale proprio, no?
Sì.
Quindi è questo concetto che hai appena elencato, cioè vivere il mondo dal punto di vista immaginale e non razionale. Ho capito bene?
Sì, sì, esattamente. Riconoscere, come dice Ana Ropa, riconoscere lo stato di sogno, cioè riconoscere che tutto è immagine, nascere è un'immagine, morire è un'immagine, esistere è un'immagine, e che queste immagini sono proiezioni dell'anima. L'anima, diceva James Hillman, è l'atto stesso dell'immaginare, e noi abitiamo le immagini dell'anima, e l'anima immagina al fine di proiettare le paure, le credenze che l'hanno portata a tradire amore, a perdere amore, proiettarle per riconoscerle e superarle, così da ritrovare amore. E questi attaccamenti, queste paure sono diverse per ciascuno di noi, no? Perché ci portiamo dietro un diverso karma, e quindi poi ciascuno di noi si trova con delle sfide diverse da affrontare. Il karma non è in ciò che ci accade, ma è nel modo in cui noi ci relazioniamo a ciò che ci accade. Se ci accade una malattia piuttosto che una perdita, la grande sfida dell'anima è riuscire a dire: se questo è quello che mi accade, io voglio esserne all'altezza. E invece la mente dice sempre: devo cambiare, devo guarire, devo risolvere, non va bene, è sbagliato, è male, è malattia, e quindi vuole sempre riuscire ad avere il controllo sugli eventi, no? Ma in questo modo li perturba sempre di più, perché gli eventi, in quanto immagini dell'anima, sono enti, entità, spiriti, eidola, dicevano gli antichi, cioè dei, dee. E questa attitudine della mente, che vuole sempre esercitare un controllo sugli eventi, li porta a perturbarsi sempre di più. E questa è la grande differenza, no, tra l'esperienza terapeutica razionale occidentale e l'esperienza sciamanica. La terapia parte dall'io e ha come fine il rinforzo delle categorie dell'io. L'esperienza spirituale ha come fine il trascendimento dell'io.
Ma quindi ognuno di noi, esseri viventi, sta vivendo appunto la proiezione dell'anima, ma gli altri esseri viventi, cioè gli altri umani, sono reali in questa realtà oppure sono solo una mia proiezione?
Questa è la complessità. Per comprendere questo ci vuole un pensiero complesso. Oggi in filosofia si parla di pensiero complesso, ma altro non è che il dualismo advaita, okay, no? La non dualità. Siamo tutti distinti ma non separati. E come diceva Borges, il poeta, nessun uomo è qualcuno, ma un solo uomo libero è tutti gli uomini. Questa è la complessità. Il tutto nella parte e la parte nel tutto. Quindi tutto è una mia proiezione, no? E tutto esiste nella coscienza. Ma il soggetto dell'immaginare, quando si dice tutta una mia proiezione, non è l'io, è l'anima, l'anima mundi, è l'anima il soggetto dell'immaginare. E io sono l'anima mundi, tu sei l'anima mundi, lui è l'anima mundi. Quindi siamo uno nella molteplicità e la molteplicità nell'uno. Possiamo pensare come se fossimo tutti frammenti di un'unica anima. E quando ci ritroviamo, ritroviamo la totalità. Quando ci risvegliamo, comprendiamo che l'io, l'individualità, è illusoria. Ancora una volta, nessun uomo è qualcuno, ma un solo uomo risvegliato è tutti gli uomini.
Vorrei approfondire un argomento che prima hai citato, che secondo me è importante per chi ci guarda da casa, che è la differenza tra chi comprende o ascolta questi concetti e chi veramente poi ne prende i vantaggi a livello, all'interno di questa vita, sta nel fare pratica, cioè quindi nel vivere secondo questi principi, questi concetti. C'è una cosa che tu chiami digiuno immaginale, quindi questo come se fosse forse un precursore per poter iniziare questo tipo di mettere in pratica, sbaglio?
Non sbaglio affatto, okay. Anzi hai detto una cosa azzeccatissima. Sì, la pratica incomincia dalle basi, quindi l'alimentazione, quello che mangiamo è fondamentale, assolutamente. Non possiamo pensare di avere una coscienza lucida se intossichiamo il corpo. Io ho scritto questo libro, Digiuno Immaginale, facendo riferimento alla dieta pitagorica. Sono andata indietro nel tempo, come mia abitudine, mi sono rifatta agli antichi e ho visto che nei misteri orfici, eleusini, dionisiaci, durante la celebrazione di questi misteri, anzi prima della celebrazione di questi misteri, per prepararsi all'iniziazione, gli antichi facevano 9 giorni di disintossicazione del corpo, che comprendevano anche il digiuno. E allora ho elaborato una dieta che ho chiamato dieta pitagorica, e questa dieta comporta 3 giorni di digiuno, cioè solo liquidi che comunque apportano al corpo tutte le sostanze di cui ha bisogno. E ho rieditato anche l'antico cicerone, che era la bevanda che gli antichi assumevano durante questi 9 giorni di disintossicazione.
Che tipo di bevanda è?
Una volta era una bevanda psichedelica afrodisiaca fatta con la segale cornuta e la menta, però alcuni autori dicono anche che era fatta con orzo. E quindi io ho ideato un cicerone fatto con erba d'orzo, alghe, menta, in modo tale da dare al corpo tutte le sostanze di cui ha bisogno e anche non sentire la fame, perché il corpo è soddisfatto e quindi può affrontare tranquillamente questi 3 giorni di digiuno in cui si disintossica. Poi lo sappiamo, no? Che il digiuno non solo ci aiuta a disintossicarci, ma è anche uno dei segreti della longevità. Ecco, però sai, in mezzo a tutta questa marea di diete che vengono fuori ogni giorno, che poi si contraddicono, no, tra di loro, ogni anno poi ne viene fuori una nuova ed è un grande casino, no? Io ho pensato che rifarsi agli antichi fosse la cosa più saggia possibile e così ho fatto una lunga ricerca, una grande ricerca, e alla fine ho scritto questo libro, Digiuno Immaginale, in cui parlo dell'esperienza del digiuno come viaggio octonio, viaggio nell'underworld, perché a un certo punto, come dicevo prima, la porta che ci permette di fare il viaggio attraverso il quale noi andiamo a recuperare i frammenti d'anima che abbiamo perduto, cioè i nostri reali poteri, quella porta è proprio la porta sulla nostra oscurità, l'ombra, e quindi è la malattia, è la perdita, è il problema, o il senso di mancanza. E il digiuno, anche un digiuno fatto come il digiuno immaginale, che ti dà comunque tutte le sostanze nutritive per cui non ti fa sentire la fame, ti fa comunque esperire
sempre una mancanza.
Bravissimo, una mancanza. La mancanza, no, di poter masticare, di poter... Ecco, e quindi la mancanza in questa avventura diventa la porta attraverso la quale noi facciamo il viaggio octonio, scendiamo nell'underworld, recuperiamo frammenti d'anima che abbiamo perduto e poi facciamo un ritorno. È proprio come il viaggio di Orfeo, di Demetra, di Dioniso, no? Che sono tutti morti e rinati, no? Scesi nell'underworld e poi risaliti. Demetra ha perso la figlia Persefone, no? Che è stata rapita da Ade. E Demetra e Persefone sono due aspetti della stessa realtà, no? Quindi il viaggio octonio sotterraneo di Persefone che scende e risale, il viaggio ctonio di Orfeo che scende nell'underworld a cercare la sua Euridice e poi risale, il viaggio di Dioniso, duo Genesi, nato due volte, il dio dalle due porte, no? Perché Dioniso muore e rinasce per ben due volte. Quindi anche noi possiamo aprire quella porta, scendere, cioè morire in vita e poi rinascere. È il rito sciamanico per eccellenza, è il rito di morte e rinascita. E come diceva Goethe, finché non saprai come morire e poi rinascere, rimarrai un viaggiatore infelice su questa terra oscura. Perciò senza questo rito, senza le nostre quelle che chiamano malattie, senza quelli che chiamano i nostri problemi, noi non avremmo mai questa possibilità di fare il viaggio octonio. Quindi, in verità, le nostre malattie, i nostri problemi, le nostre mancanze sono i nostri più grandi patrimoni.
Ed è incredibile che spesso aspettiamo che arrivino, quindi senza magari avere controllo su quando in realtà, come il digiuno, potremmo controllare anche, cioè controllare tra virgolette, nel senso decidere quando fare questo viaggio e quindi sceglierlo piuttosto che magari ritrovarci nella situazione in cui doverlo affrontare e magari non essere pronti, tra virgolette, perché magari in realtà l'abbiamo scelto inconsciamente.
Esattamente, bravissima, perché comunque il viaggio, volenti o nolenti, si compie. Il punto è, lo fai da vittima oppure lo fai da co-creatore dell'evento? Sei il maestro del viaggio o sei la vittima delle sue reazioni?
E questo cambia tantissimo.
E questo cambia tutto.
Credo che anche proprio scegliere di andare a vivere quello che, cioè, ti hai fatto, che è una cosa incredibile, no? Di andare a vivere in una foresta. Cioè, quello è un viaggio che magari, non so, nella vita normale sarebbero stati tantissime situazioni, tipo magari malattia, lutto, eccetera, eccetera, quando in realtà hai scelto volontariamente di andare lì e di fare quel viaggio, cioè, cosciente di farlo.
Assolutamente, è una delle mie prime cose che mio maestro mi ha insegnato è stato: Selene, no problem, no meditation. No problem, no meditation, mi diceva sempre. Poi ha voluto che gli insegnassi come si diceva non paura, assenza di paura in italiano, no? E io gli ho detto: non paura, no, no, no. E allora una delle sue frasi preferite era: Selene, no paura. Selene, no paura, no paura. E io poi ho sempre la voce, questa voce nella mia testa: no paura, Selene, no paura, no paura.
Per la comunicazione come funzionava? Parlava in inglese?
Inglese, sì, sì, sì. Okay. Sì, mio maestro parlava molto bene l'inglese. Poi, dopo un po' di anni che ero lì nel Romitaggio, ho scoperto che lui era stato un medico Ayurveda. Infatti ci mandava sempre a me e all'altro monaco che era con me nell'Eremitaggio, il reverendo Gotatuve Sumanalokatero, detto Pannatero, e ci mandava sempre a cercare erbe, funghi, cortecce, che poi pestavamo. Io mi ricordo che pestavo nel mortaio per ore e ore e ore queste erbe, queste cortecce, per fare i rimedi ayurvedici, no? Perché poi almeno una volta al mese, ma anche di più, i fedeli venivano dalla... Allora era un villaggio, adesso una città, la città di Abarana, vicino alla foresta, no? Attraversavano la foresta e venivano da noi per ricevere gli insegnamenti sulla meditazione dal maestro, per fare le puja e i rituali insieme a noi, no? E avevano sempre problemi, per cui il maestro gli dava questi rimedi ayurvedici che io e il Tero pestavamo per ore nei mortai per preparare. Insomma, poi ho scoperto, dopo un po' di anni che ero lì, che lui era stato un medico di tradizione ayurvedica, e viveva a Trincomalee nel nord dell'isola, dove in quegli anni c'erano le tigri tamil, gruppo terroristico, no? Era in quegli anni lo Sri Lanka era in piena guerra civile, e quindi lui, a furia di vedere morti, ammazzati eccetera, un bel giorno ha detto basta ed è diventato un morto in vita. Ancora oggi esiste, no? Nella tradizione Theravada, la figura del morto in vita è colui che rinuncia a tutto, lascia tutto, persino i documenti d'identità li restituisce e va a vivere nella foresta. Poi intorno a lui nasce un eremitaggio, loro lo chiamano Jungle Temple, cioè Tempio della giungla. E lì il romitaggio di Abarana, nella foresta di Abarana, era, quando ci sono arrivata io, era formato dal mio maestro, il venerabile Gatatera, e dal reverendo Gotatuve Sumanalokatero. Poi mi sono aggiunta io. E un giorno il mio maestro ci guarda, no? Guardano i due così come io guardo adesso voi due, e ci fa: quanti siamo qua? Io e il Tero ci guardiamo e diciamo: due. E ci fa: e quanti sono là fuori? Sai, era 40 anni fa, gli ho detto: boh, saranno 7 miliardi. E lui ci guarda e fa: ecco. Come per dire, no? Hai visto la proporzione?
Wow. Com'è il silenzio? Cioè, immagino che quando sei in tre, vivi in tre per tutti quegli anni, comunque ci sia anche tanto silenzio, tanto ascolto nella foresta. Cioè, la sensazione, qual è? Tanto, non so, immagino, connessione.
Ma che scherzi, c'è un sacco di gente nella foresta, scimmie, leopardi, elefanti selvaggi, uccelli di tutti i tipi. Ma sai quanta gente che c'è nella foresta? Io adesso vivo, cioè adesso subito da quando mi sono trasferita, vivo in Svizzera in un bosco, perché io non potrei, cioè non concepisco come posso non sentire le voci degli animali. La mia foresta dà sul bosco, io di notte sento il gufo, sento i cerbiatti, sento le volpi, sento i cinghiali che scendono, no? Vanno a bere giù nel fiume, e li sento tutti che camminano, che parlano, che cioè,
effettivamente io, è così che l'essere umano doveva
io se non sento queste voci, cioè, non posso, cioè anche quando vado in giro, adesso ti ho detto sono appena tornata dalle Hawaii, ma alle Hawaii stavo sulla spiaggia e lì sotto c'era il mare, c'era una foca monaca che stava facendo la muta, pensa, proprio sotto la mia finestra, specie rarissima, esiste solo lì quella particolare specie di foca monaca, la chiamano monaca perché vive in totale solitudine, e, anzi è a rischio tremendo di estinzione perché quando si avvicina al maschio lo scaccia, quindi che difficoltà a riprodursi, però insomma proprio sotto la mia finestra stava facendo la muta e ogni tanto di notte lanciava qualche urletto, insomma io stavo bene perché sentivo che c'era qualcuno, ecco, qualcuno che posso riconoscere, perché riconosco molto meglio gli animali
cioè, che gli esseri umani,
mi sento più
connessa,
compresa dagli animali che dagli umani. Infatti io non so se quello che dico è comprensibile.
Sì.
Quanto è più semplice o difficile vivere nel presente, magari nelle località che tu scegli insomma di frequentare, dal bosco, comunque dalla nuova casa in Svizzera, rispetto a quando magari ti sposti per lavoro o per altre cose in ambienti un po' più caotici? Più città.
Madonna, domani devo andare a Milano.
Cambiata proprio la faccia.
Domani devo andare a Milano da Mondadori, che è il mio editore, a firmare le copie del nuovo libro, Diario di una sciamana, che è appena uscito. Sai che è un mese che ci sto pensando che devo andare a Milano. Cioè... Non è facile.
Tosta per noi solo perché viviamo in Umbria, figurati, quindi immagino.
No, qua è bellissimo, qua è bello, qua
c'è una bella energia.
Ho fatto la strada da Ascoli Piceno perché ero all'Asculum Festival. A qui c'era una natura, queste colline, queste montagne piene di verde. Ho detto mamma mia che bel posto, è bellissimo qua, siete in un paradiso, davvero. Sì.
Infatti anche noi soffriamo le grandi città, cioè ovviamente diverso, però non proprio dopo tre giorni.
Io ho iniziato a riapprezzare la nostra zona più avanti, con gli anni. Un periodo ho vissuto un po' una repulsione e poi l'ho riniziato ad apprezzare negli ultimi anni.
Sì, poi sai, cioè alla fin dei conti, poi dopo uno, anche quando è in città, dopo un po', almeno mi è successo, mi è capitato, piano piano mi stabilizzano, cerco la natura e ritrovo la natura dentro di me. E questo è sempre possibile, no? Ritrovare la natura dentro di sé, perché in fondo noi siamo natura, quindi ce la portiamo dietro. Questa distinzione che facciamo tra natura e cultura è fittizia, anch'essa una distinzione mentale, no? E quindi quello che mi manca è proprio il dialogo con gli animali, con la natura, quando sono in città. Però dopo un po', insomma, riesco a trovare la natura dentro di me.
Poi c'è Aki.
Però poi c'è la mia cagnolina che è sempre con me. Quindi lei mi rappresenta un po' tutti quanti. Perché poi gli animali, se li guardi, hanno tutti un'anima comune, no? Li vedi che sono tutti parte di un insieme.
Ma noi siamo la stessa anima anche quindi degli animali e delle piante? È tutto lo stesso o è diviso?
Beh, quando si parla di anima mundi...
È tutto.
Esatto, si parla del pianeta, no? Come di un grande animale che sogna, che proietta, che immagina. E quindi sì, certo, siamo tutti distinti, ma non separati. Questo è il dualismo advaita, la non dualità o la complessità dell'esistenza. Distinti, ma non separati. Il due in uno, che non è comprensibile con la mente razionale, perché per la mente razionale o è vero A o è vero B, non possono essere veri simultaneamente, quindi o siamo distinti o non siamo non separati.
Io, Selene, sono curiosissimo di sapere una tua giornata tipo non fuori per lavoro, quindi in Svizzera, a casa tua, tra rituali, cose che fai e pensieri?
Io mi sveglio molto presto la mattina e faccio le mie pratiche spirituali che sono ispirate alla tradizione dello yoga sciamanico, in particolare del mantra madre. E poi scrivo, in genere sfrutto le prime ore, le primissime ore della mattina per scrivere, perché il nostro cervello è come un fiore, no? La mattina si apre e poi la sera si richiude, quindi le ore della mattina, della primissima mattina, sono le migliori per scrivere, quelle in cui hai massima lucidità. Poi faccio colazione un po' tardi, perché preferisco lasciar passare un bel po' di ore dalla cena del giorno prima alla colazione del giorno dopo. E poi magari ho gli online, le classi online, perché io ormai diversi anni fa ho fondato l'Imaginal Academy, l'Accademia degli Immaginalisti, e abbiamo oggi tante scuole, abbiamo la scuola di yoga sciamanico, formiamo insegnanti di yoga sciamanico, la scuola di yoga giapponese, la scuola di mindfulness e meditazione, la scuola di psicogenealogia e costellazioni familiari ad approccio immaginale, poi abbiamo la scuola di counseling e di coaching e la scuola di Shirling Yoko, il bagno di foresta. Quindi abbiamo diverse scuole, facciamo anche corsi per psicologi, psicoterapeuti, medici con rilascio dei crediti ECM, quegli psicologi, quei medici che vogliono imparare la visione immaginale, no? Apprendere un nuovo modo di vedere le cose. E quindi sono sempre molto indaffarata a fare corsi online, per cui faccio questi corsi e poi dopo, se finisco presto, scrivo ancora un po', faccio una passeggiata nel bosco, in genere verso sera, anche dopo il tramonto. A me piace andare in giro nel bosco anche quando non c'è tanta luce, insomma, quando viene un po' buio, perché sento di più gli animali, no? Perché gli animali durante il giorno dormono, loro incominciano a svegliarsi, a andare in giro quando incomincia a tramontare il sole, allora li sento tutti a ondate, no? Per esempio quando sul finire della primavera, tra la primavera e l'estate, mi metto lì e prima viene l'ondata dei pipistrelli, sei pipistrellini, quelli piccoli piccoli che vengono tutti fuori dal bosco, e poi di solito vengono lì, perché io ho una ciotola grandissima d'acqua, perché oltre ad Aki ho un altro cane molto grosso che ha una specie di piscina in cui bere, perché beve tantissimo. I pipistrellini arrivano, bevono e vanno, e poi dopo arrivano le lucciole. Poi dopo, quando sono passate le lucciole, allora iniziano a scendere i cinghiali, le famiglie, poi i cerbiatti, le volpi che fanno un casino, le volpi. E così, così li osservo, li sento, cammino nel bosco. E poi vado a dormire abbastanza presto, perché poi la mattina mi sveglio presto. Prima di andare a dormire ovviamente faccio ancora le pratiche spirituali, specialmente le pratiche del mantra madre, faccio lo yoga sciamanico e poi vado a dormire.
Cosa differenzia lo yoga sciamanico dalle altre tipologie di yoga, che più andiamo avanti e più ne esistono di differenti?
Beh, lo yoga sciamanico è uno yoga ancestrale, Mirceliade. Mirceliade è stato un grande storico delle religioni. Nel suo libro Lo sciamanismo e le tecniche dell'estasi parla dello yoga sciamanico e dice che è uno yoga arcaico, ancestrale, prevedico, no? E dopo si ritrova in tutte le forme successive di yoga laddove c'è il fenomeno dell'estasi, perché lo yoga sciamanico è, come tutti i fenomeni sciamanici, è un fenomeno estatico. E quindi si pratica in uno stato ampliato di coscienza che noi chiamiamo la foresta immaginale, per cui quando tu pratichi una sessione di yoga sciamanico, come prima cosa entri in questo stato ampliato di coscienza e poi pratichi in questo stato ampliato, dove effettivamente ogni cosa è più facile. Vedo le persone che magari fanno yoga da tanti anni e non sono mai riuscite a fare una determinata posizione, che improvvisamente con lo yoga sciamanico la fanno subito senza difficoltà, per forza, perché sono in uno stato ampliato di coscienza, il corpo anche coscienza, quindi ampliare la coscienza, ampliare anche i confini del corpo. Ecco, quindi è uno yoga statico. Quando si dice sciamanico, sciamanismo è tecnica dell'estasi, per cui c'è sempre questa componente estatica nella pratica.
Prima parlavi dei poteri dell'anima, cioè del fatto che alcuni frammenti sono dei poteri dimenticati.
Certo.
Quali sono i poteri dell'anima?
Innanzitutto la capacità di amare, di non avere paura, il coraggio, però... Cioè, capisci che l'anima ha una capacità di visione straordinaria, mentre la mente razionale, siccome ha come obiettivo il controllo, continuamente e incessantemente ci limita. Se tu hai un obiettivo, no, lo persegui attraverso le tue credenze mentali, il calcolo mentale, no, di ciò che è giusto fare, sbagliato, ciò che è possibile e ciò che non è possibile, sicuramente vedrai questo obiettivo in modo limitato e lo perseguirai con strumenti limitati, perché la tua mente calcola ciò che è possibile e ciò che non è possibile. Se invece tu riesci ad andare al di là della mente e ti connetti alla visione dell'anima, la visione dell'anima viene dal cuore, è pura passione, è puro slancio e non ha queste limitazioni. L'impossibile per l'anima è solo la base di partenza per la creazione di infinite possibilità. Quindi andare a recuperare i frammenti d'anima è andare a recuperare una condizione di possibilità che, fin tanto che siamo vincolati nella gabbia dell'io, nella gabbia della mente, non abbiamo.
Ho letto di persone che riescono magari a fare delle cose che magari vediamo sui film o possiamo leggere sui libri, quindi ad esempio la bilocazione piuttosto che la xenoglossia, piuttosto che viaggi astrali, comunque tante cose che magari appunto l'immaginario comune vede come una roba folle, ma che in realtà ho visto e sentito anche da tante persone che sono reali, esistono, sono fattibili e... Non so, qualcuno li considera appunto il potere dell'anima, queste capacità.
Beh, nel mio libro Diario di una sciamana racconto della mia esperienza in Sri Lanka, della mia iniziazione al buddismo Theravada e poi racconto proprio degli ombe. Ombe è Out of Mental Body Experience, come lo definiva il mio maestro Michael Williams. Non out of body experience, ma out of mental body experience, perché il corpo, così come noi lo conosciamo, come un oggetto materiale, è una proiezione mentale, no? In verità, come diceva Jung, gli organi sono gli dèi. Quindi uscire dalla proiezione mentale del corpo e fare un viaggio astrale. E racconto di questo viaggio astrale che ho fatto in Sri Lanka, a Nuorelia, a casa del mio maestro Michael. E sì, certo, cosa vuol dire viaggio astrale? Vuol dire entrare in profondità nell'attimo presente, dove tu ritrovi tutto il tempo e tutto lo spazio, perché tutto è nel qui e ora, tutto è nell'attimo presente. E quindi se tu sei veramente vivo, con tutto te stesso, presente in quest'attimo c'è tutto, c'è il passato, c'è il futuro, c'è ogni cosa. E quindi ritorniamo a quello che dicevamo prima, per essere qui, assolutamente vivo, assolutamente presente e accedere al tempo, al di là del tempo, quello che dobbiamo fare è non avere paura, cioè avere il coraggio di essere davvero qui, il coraggio di essere davvero qui. Per avere questo coraggio di essere davvero qui e ora, dobbiamo andare al di là della mente, perché la mente
non te lo permette.
Non te lo permette perché ti dice: ah, guarda, qui non sei abbastanza, stai attenta perché qui c'è un pericolo, guarda, questa è malattia, o ti potresti ammalare, oppure se prendi freddo ti viene un raffreddore, o non andare da quella parte perché puoi cadere, o stai attento a quello che dici, o insomma la mente è tutto un calcolo di questo tipo che alla fine ti impedisce di essere veramente qui e ora, veramente di respirare questo momento in totale libertà. Ma se tu non respiri fino in fondo questo momento in totale libertà, non puoi accorgerti che in questo momento ci sono tutti i momenti, e quindi in verità non ricordi mai davvero chi sei. Guarda, io sulla maglietta ci ho scritto un mantra, Sammasati. Sai cos'è? Sammasati si dice sia stata l'ultima parola pronunciata dal Buddha prima di morire, e significa: ricorda chi sei, ricorda che sei un Buddha, un risvegliato. Questo dovremmo dircelo in ogni istante, in ogni momento: ricorda chi sei, ricorda chi sei. E se veramente ricordi chi sei, ricordi di essere il tutto, il nulla. Quindi ricordare una vita passata, vivere una vita passata piuttosto che una vita futura, dovrebbe essere la normalità. Quello che non è normale è restare prigionieri della mente, in una sospensione della vita, in un inganno, in un'illusione che è generata dalla mente e che è sostenuta dalla paura.
Invece la collana, che mi piace molto.
Ah beh, questo è il mio simbolo, è il drago. Il drago con la lingua del drago. Il mio simbolo prima era la lingua del drago, poi intorno alla lingua è stato costruito tutto quanto il drago. È il simbolo dell'Accademia degli Immaginalisti, sì. Il drago.
Posso chiederti cosa ne pensi di psichedelici?
Le sostanze psichedeliche le ho provate tutte.
Ottimo.
È difficile trovare una esperienza che non abbia fatto psichedelica, e per questo oggi, proprio per esperienza vissuta, ti posso dire che non sono necessari. Non sono necessari. È sufficiente respirare. Il respiro è il veicolo migliore per ampliare lo stato della coscienza, per entrare nell'estasi. E qualsiasi strumento indotto dall'esterno ha dei limiti pazzeschi. Quindi io farei a meno di strumenti indotti dall'esterno, perché dentro di noi c'è tutto. Dentro di noi ci sono tutti gli strumenti, dentro di noi ci sono tutte le possibilità. Non abbiamo bisogno di nessun strumento indotto dall'esterno, e ogni strumento indotto dall'esterno è comunque una limitazione.
Bel punto di vista, perché solitamente quando si parla di sciamanesimo, sono due mondi molto legati, dimmi se sbaglio, però solitamente vanno insieme, quindi forse mi aspettavo una risposta diversa. Invece mi è piaciuta.
Le sostanze psichedeliche naturali, le erbe di medicina, sono molto comuni nelle tradizioni sudamericane, però lì non si può parlare propriamente di sciamanismo, lì si deve parlare di curanderismo. Oggi si usa la parola sciamanismo
anche in maniera impropria.
Sì, in maniera impropria. Lo sciamanismo, proprio in senso stretto, è quello della tradizione turco-mongola, delle steppe della Siberia, della Mongolia. E poi ci sono certi fenomeni, come per esempio quelli che ho citato prima, no? dei Vedda, delle tribù aborigene, che sono talmente strettamente connessi all'estasi che non sappiamo come definire se non come fenomeni sciamanici, quindi li definiamo come tali. L'utilizzo di sostanze è vero, anche in Siberia c'è una tradizione sciamanica che fa uso di sostanze, anzi alcuni pensano addirittura che i simboli dell'albero di Natale, di Babbo Natale, vengano proprio da lì, no? Dalla Siberia, perché nelle tradizioni sciamaniche siberiane raccolgono i funghi, funghi rossi, la manita muscaria, l'appendono agli alberi, gli alberi della taiga, a essiccare, e poi li consumano, no? Per avere queste esperienze fuori dal corpo. E quindi questi alberi con questi funghi rossi appesi, qualcuno sostiene siano le immagini originarie dell'albero di Natale. Sì, è vero, c'è l'utilizzo di queste sostanze. Per esempio oggi gli sciamani siberiani e buriati, anche quelli ereditari, fanno tanto uso di vodka e di questo genere di sostanze. Però lo sciamanismo, proprio nella sua accezione più autentica, più antica, più profonda, non utilizza sostanze. Poi sai, dipende dallo sciamano, perché che cos'è lo sciamanismo? Lo sciamanismo è una creazione continua, no? È una ispirazione continua, non è qualcosa di codificato. Ogni sciamano dissolve l'universo e lo ricostruisce con il proprio dharma, con la propria legge, per cui ogni sciamano ha il suo modo di agire e di comportarsi. E io ho sempre notato che alla fine i più potenti, perlomeno quella che è la mia esperienza, i più potenti fanno uso unicamente del tamburo, perché il tamburo è il linguaggio dell'anima, è il linguaggio della natura. Quindi l'unico strumento è quello per entrare nell'estasi, il tamburo. Niente vodka, niente amanita muscaria, niente sostanze psichedeliche.
Ce ne hai portati alcuni, vero?
Di tamburi sì. Vuoi vederli?
Sì, perché ora mi è incuriosito, voglio sapere anche il perché.
Questo è Amirani, è il primo sciamano sulla faccia della terra. Questo tamburo è fatto con pelle di lupo, se tu senti l'odore, è fatto con pelle di lupo. E secondo la tradizione siberiana, uno sciamano non costruisce mai il proprio tamburo da solo, ma lo sogna anche l'animale morto, e dopodiché indica all'artigiano come deve essere il tamburo, dov'è la carcassa dell'animale, e l'artigiano fa il tamburo. Io questo tamburo l'ho visto una notte in cui ero con Kazimir, era uno sciamano dell'Altai, vive a Koshagach, nella steppa, ho visto questo tamburo, ho visto anche una carcassa di lupo. La mattina mi sono svegliata e gliel'ho detto a Kazimir, ma sai cosa ho sognato stanotte? Un tamburo, una carcassa di lupo. E lui era interessatissimo, diceva, dov'era questa carcassa di lupo? Descrivimi il luogo, no? Io gli ho descritto un po' quello che avevo visto nel sogno. Oh, lui, serissimo, ha preso la jeep, mi ha portato lì. Oh, c'era davvero un lupo morto. A questo punto mi ha preso la carcassa, mi ha portato da un artigiano, ha detto, digli come l'hai visto il tamburo, papà. E lui mi ha fatto il tamburo.
Come mai i tamburi sono l'unico strumento da utilizzare? Cioè, è la vibrazione che creano, che aiuta a raggiungere questo stato? O ha altri significati, altri utilizzi?
Poi qua dentro, se è un tamburo sciamanico vero, ci sono gli spiriti dello sciamano. Infatti quando lo sciamano muore, il tamburo viene squarciato per liberare i suoi spiriti. Perché ogni sciamano ha i suoi spiriti che porta con sé dentro i propri tamburi. Infatti io questi tamburi non li faccio toccare da nessuno.
Un'ultima domanda,
sì,
un po' poetica. Se i prossimi 5 anni della tua vita fossero scritti in un libro, come si intitolerebbe?
Ma sai, mi piacerebbe che non ce l'avesse un titolo. Se proprio, proprio dovesse avercelo, libertà, perché la libertà è il valore più grande al quale possiamo aspirare, e si raggiunge a gradi di intensità sempre più crescenti, per cui in ogni istante io aspiro a intensificare la libertà.
Selene, è stato veramente un piacere.
Grazie. Anche per me.
Grazie mille.